Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Nel cammino e nelle prove della vita non siamo soli. Siamo accompagnati e sostenuti dagli angeli di Dio, che offrono, per così dire, le loro ali per aiutarci a superare tanti pericoli, per poter volare alto rispetto a quella realtà che possono appesantire la nostra vita o trascinarci in basso.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Alla vigilia della festa dei Santi Michele, Gabriele, Raffaele e Arcangeli abbiamo aperto riascoltando un passaggio del breve discorso che Papa Francesco ha tenuto il 5 luglio 2013 nei Giardini Vaticani, benedicendo la nuova statua di San Michele Arcangelo, patrono dello Stato della Città del Vaticano. E allora all'inizio di questo nostro incontro ascoltiamo dalla voce di Alessandro De Carolis l'atto di affidamento a San Michele Arcangelo.
Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti. Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi, lontano da me negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio, per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen.
Andiamo avanti, ci spostiamo a Milano, dove ogni giorno tra Corso Concordia e Via Cramer lunghe file di poveri attendono di entrare nelle sale dell'Opera San Francesco per ricevere un piatto caldo. Ad accoglierli sono i frati cappuccini, aiutati da centinaia di volontari e guidati da padre Maurizio Annoni. Padre Vito Magno lo ha intervistato.
Padre Maurizio Annoni, il Giubileo ci rimanda alle opere di misericordia. Cosa rappresenta in tal senso l'opera San Francesco?
Rappresenta uno spaccato delle opere di misericordia corporali, perché ha il compito appunto di dare da mangiare agli affamati, in quanto ha un servizio di mensa che gestisce fino a oltre 2500-2600 pasti al giorno. Ha il compito anche di curare gli ammalati, abbiamo un poliambulatorio medico dove grazie al servizio di 160 medici volontari riusciamo a curare quelle persone che non sono in grado di accedere al servizio sanitario nazionale o hanno molte difficoltà. Ancora tra le opere di misericordia corporali ha il compito di vestire gli ignudi, e qui abbiamo un servizio di igiene personale che provvede a docce e cambio di vestito per i senza dimora, quindi persone che non hanno una casa, quindi non hanno l'acqua per potersi lavare.
Una porta aperta, si direbbe, anche se non una porta santa.
È una porta aperta, perché come ognuno di noi, passando questa porta santa nel Giubileo, ha nel suo cuore dei propositi, soprattutto di conversione. Ecco, credo che i poveri che passano invece sotto questa porta di Opera San Francesco tutti i giorni, anche loro vivono in qualche modo la loro conversione. Non è una conversione dell'animo, del cuore, ma è una conversione da una situazione di indigenza e soprattutto di mancanza di dignità a una situazione invece di benessere, perché in quel momento anche un piatto di minestra o una doccia calda o un vestito o una cura medica rappresenta per loro un benessere, quindi c'è una trasformazione nella loro vita.
Può allora quantificare gli ospiti che passano in un giorno dall'Opera San Francesco?
Dunque, la mensa gestisce circa 2.500-2.600 pasti al giorno in due fasce, una fascia meridiana e una fascia serale. Le docce guardaroba garantiscono oltre 250 passaggi al giorno e consentono sia uomini che donne, appunto, di provvedere all'igiene personale e al cambio anche di vestiti. L'ambulatorio medico svolge circa 140 visite mediche, tra visite di medicina generale e visite di medicina specialistica.
Negli ultimi anni che cambiamenti ha notato a livello di servizi effettuati, ma anche di qualità degli ospiti?
Come quantità di servizi c'è stato certamente un trend positivo, perché i numeri soprattutto alla mensa sono andati crescendo. In controtendenza è soltanto il 2015 che ha rappresentato invece un leggero calo rispetto all'anno precedente, il 2014, che è stato certamente l'anno più impegnativo dal 2000 a oggi. Per quanto riguarda invece la qualità, certamente dal 2008 a oggi il numero degli italiani è aumentato sensibilmente. Abbiamo, dalle statistiche, si rileva che circa il 33% rappresenti l'aumento di italiani che hanno chiesto di poter usufruire dei nostri servizi. Questo naturalmente è legato alla grave situazione economica che comunque stiamo attraversando, e quindi anche un impoverimento generale, di cui anche le statistiche più autorevoli presentano appunto questo problema della povertà economica delle famiglie italiane. Anche gli immigrati stessi sono cambiati come tipologia di arrivi. Abbiamo avuto soprattutto in questi ultimi due anni un massiccio arrivo di profughi e rifugiati politici eritrei, siriani, persone che vengono anche dalle zone subsahariane.
Tra i servizi che offrite a queste persone c'è anche quello dei posti letto per la notte?
Non c'è ancora, anche se abbiamo attualmente 17 appartamenti nei quali collochiamo le persone che hanno particolarmente bisogno di essere protette, quindi che non possono certamente dormire per strada, quindi essere senza dimora. Penso ad esempio alle mamme con bambino, ad anziani in particolare anche condizioni di salute, anche più giovani che però manifestano dei problemi psichici o psichiatrici. Quindi c'è certamente una povertà che ha maggiore di attenzione e che cerchiamo appunto di accoglierla in questi appartamenti, che speriamo anche di aumentare come numero prossimamente, anche avvicinandoci a dei progetti di Housing First sui quali stiamo lavorando.
Un impegno notevole, anche economico. Su quale solidarietà potete contare?
Io dico sempre che dobbiamo ringraziare il Signore tutti i giorni per due grandi doni che ci fa. Il primo è il dono dei volontari, perché noi abbiamo oltre 700 volontari, ed è grazie a loro che tutti i giorni quella porta santa di Opera San Francesco apre i suoi battenti per accogliere i poveri. Volontari che danno la loro disponibilità, la loro professionalità, il loro tempo, anche la loro intelligenza e la loro capacità anche manuale di lavorare. L'altro grande grazie al Signore è per i benefattori, perché veramente se non ci fossero i benefattori che con le risorse economiche ci sostengono, noi non potremmo appunto aprire questa porta santa. Non riceviamo contributi dall'ente pubblico e quindi veramente della provvidenza, e scomodando il Manzoni dico la provvidenza veramente c'è, e tutti i giorni facciamo questa grande esperienza che il Signore non ci abbandona e continua a mandare persone buone, persone solidali, persone anche coraggiose, persone che si fidano di noi e che ci danno quell'aiuto necessario per sfamare i poveri, per poter consentire di aprire tutti gli altri servizi sempre a favore di queste categorie svantaggiate.
Non abbiamo però ancora parlato di come e quando è nata la vostra opera.
Opera San Francesco nasce come data nel 1959, nasce dall'intuizione della santità di un nostro fratello laico, Fra Cecilio Maria Cortinovis da Costa Serina, che già dalla portineria del convento per decenni aveva servito i poveri dando loro la minestra dei frati e il pane. Nel 1959 l'incontro tra Fra Cecilio e il dottor Emilio Grignani generò appunto Opera San Francesco. Il dottor Grignani, vedendo sempre questo centinaia di persone che si assiepavano alla portineria del convento chiedendo appunto minestra e pane a Fra Cecilio, e poi si disponevano sul perimetro del sagrato a consumare questo frugale pasto, si sentì in dovere di costruire una struttura per questi poveri, perché anche loro avessero una maggiore dignità in quel servizio che veniva appunto posto. Si presentò ai superiori e spiegò loro il suo intento. I superiori accolsero benevolmente questa intuizione, questa idea del dottor Grignani, che a sue spese costruì proprio la mensa Opera San Francesco per i poveri. Ed è molto bello anche ricordare che proprio Fra Cecilio, qualche mese prima di questo evento, dell'incontro col dottor Grignani, pregò il Signore dicendo: vedi Signore, qui come piove, questi poveri come si bagnano, tu quando hai moltiplicato i pani e i pesci li hai fatti sedere sull'erba, vuol dire che non pioveva, e quindi Signore provvedi anche tu a questi poveri, no? Ecco, la preghiera di Fra Cecilio fu appunto esaudita, perché il dottor Grignani decise appunto insieme ai frati di costruire questa struttura.
Lei da quando ne è direttore?
Dal marzo del 2000, quindi sono ormai quasi 16 anni che dirigo questa opera.
Chissà quante storie ha conosciuto, può raccontarne una?
Ricordo qualche anno fa una persona che era venuta da noi, un albanese, non dico il nome per correttezza e per privacy, e poi di questa persona ho perso le tracce, ed è poi riapparso in un modo totalmente diverso. E quando è riapparso, la prima cosa che mi ha fatto vedere è stata la tessera di Opera San Francesco, e mi ha detto: si ricorda di me? Dopo, guardandolo con un po' di fatica, che la memoria magari scarseggia a momenti, l'ho riconosciuto, e questa persona era venuta da noi per fare un lavoro di manutenzione, no? Quindi aveva trovato lavoro, aveva messo su addirittura una piccola impresa personale, era diventato un piccolo imprenditore, aveva famiglia, figli, si era veramente costruito una professionalità anche in campo edilizio. Ecco, sono stato molto contento, perché con l'aiuto ha significato poi per questa persona ritrovare delle motivazioni forti per riprendere un cammino e per poi trovare lavoro, casa e per integrarsi socialmente nel nostro paese.
È questa, padre Maurizio, la sua più grande soddisfazione?
Certamente, certamente, perché non è soltanto la soddisfazione, l'aiuto immediato, anche se quello è sempre comunque un motivo di gioia, perché c'è gioia nel dare, ma c'è gioia anche nel ricevere. Dare e ricevere, direi quasi si confondono l'uno nell'altro, ma credo che proprio la soddisfazione è proprio di vedere delle persone che proprio attraverso questo aiuto poi riescono a decollare e a trovare veramente quegli spazi per poter manifestare a tutti una propria autonomia economica, abitativa, familiare, sociale.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima, 27esima del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal capitolo 17esimo del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
Nel Vangelo di questa domenica noi abbiamo la giusta posizione di due parti apparentemente indipendenti fra di loro. Logicamente siamo nell'alveo di un grande discorso che parla del perdono, del rapporto fraterno, e il Signore dice: se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a questo gesto: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Interessante questa parola, perché parla della sensazione forte dei discepoli, che può essere la nostra, di avere sempre troppa poca fede, troppa poca forza nel Signore, di essere aperti ancora incompiutamente al Signore. Ma poi segue questa strana digressione sul servo che, quando rientra dal campo, si mette a servire il padrone. E non è che sente che il padrone è obbligato nei suoi confronti perché lui ha semplicemente fatto quello che doveva fare, ma è uno che si definisce servo inutile e ha fatto quanto doveva fare. Se noi guardiamo la prima lettura di questa domenica, che è una serie di testi del profeta Abacuc, presi sia dal primo che dal secondo capitolo del suo libro, si parla di una realtà. Il profeta è di fronte alla ingiustizia, alla violenza, all'oppressione, alla rapina che lo circondano, e lui non ce la fa più, dice: ma perché mi fai vedere l'iniquità? Perché sto spettatore di tutte queste nefandezze? E il Signore risponde: ti dico una cosa che non scade, non mentisce, e attendila se indugia. Soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Vediamo un po' cosa significa. Parla il Signore al profeta scandalizzato e addolorato di tutto il male che lo circonda, di un saper aspettare l'opera di Dio. Vivere in forza della fede, questa frase importantissima che ha suscitato una lettura tanto profonda e anche tanto controversa da parte di molti, però qui prende il contatto con questo discorso sulla fede, che è saper dire gelso, sradicati e va a piantarti nel mare. Se qualcuno ha mai esaminato che cosa può essere un gelso con le sue immense maestose radici, un albero che ha una poderosa, maestosa estensione di radici, sradicarsi è una cosa serissima. Non so cosa ci voglia come macchinario per sradicare un albero di quel genere. Altri sono un po' più facili da sradicare, ma quello è proprio grosso. Allora, che succede? È interessante la parola che, se tu con fede dici questa cosa qui a un gelso con un granello di senape, cioè quindi una qualità, non una quantità, esso vi obbedirebbe. Allora, il testo ci vuole portare a un punto. Parlandoci di questo servo che, quando torna dal campo, continua a lavorare, è questa tenacia nel non smettere di stare davanti a Dio secondo la nostra verità, che è una verità di servi felici di servire il loro padrone. Ovvero sia, il problema è che nella vita ci sono molti enigmi, molte povertà, molte ingiustizie, molti dolori, e molto spesso noi cadiamo nella esasperazione, cioè pensare è inutile, come sta per fare il profeta nella prima lettura. No, non ce la faccio più, fino a quando vedrò tutto questo male? E quante volte sono drammi, dolori che ci circondano, che ci toccano personalmente. Soccombe colui che non ha l'animo retto, cioè che non ha l'animo che è diretto, che è nella posizione giusta, che sta davanti a Dio come chi attende il padrone, e il padrone ha diritto di governare. C'è un atto che a noi sembra una remissività e invece una grande costruttività, che è quello di accettare il nostro essere davanti a Dio fidandoci di Lui in qualsiasi cosa, sapendo che non saremo delusi. servire fino in fondo, fare quanto dobbiamo fare. È interessante che il gelso ci obbedisce se noi obbediamo a Dio. La vita è una curva che arriverà alla bellezza se noi restiamo nella condizione di coloro che si fidano di Dio, di coloro che continuano ad agire servendolo, anche quando ci sembra giusto fermarci perché torniamo stanchi dal campo, anche quando intorno ci circonda qualche cosa che non capiamo, non accettiamo, ci ferisce, ci fa solamente disperare. Continuare a servire è sempre così, tante volte è solamente questione di andare avanti un poco, andare avanti e arrivare al panorama. Quante volte in montagna si pensa non ce la faccio più, qui mi fermo, si portano i giovani magari a camminare, allora bisogna dirgli guarda ma siamo quasi arrivati, e magari non è vero, perché superino il momento della stanchezza e scoprano che c'è un qualcosa nel nostro animo, nel nostro fisico, che è il punto di reazione. Uno supera quel punto di reattività nella storia, nella vita, nella preghiera, nel servizio, e uno trova quell'allegria che è più grande di quando si è partiti. Trova quell'equilibrio, quell'energia, quella forza che è la certezza della risposta di Dio. Il giusto vivrà per la sua fede. Molto spesso i problemi non si risolvono, ma noi siamo diventati migliori. Molto spesso i problemi sono ancora angoscianti, ma noi siamo cambiati, siamo maturati, siamo diventati più adulti. Allora, fare quanto dobbiamo fare non è un doverismo, non è un efficientismo, è un non farsi rubare il rapporto con Dio. Dalle cose, dalle ingiustizie, dalle stanchezze, andare oltre quel punto di fatica. Tutti lo conosciamo, tutti sappiamo che c'è un momento che bisogna superare il cuspide, la punta difficile, e dopo le cose diventano più belle, più serene. Ecco, se ci sembra che qui ci possiamo fermare, attenzione, lì è il momento in cui invece continuare e insistere. Se ci sembra che abbiamo pregato troppo, se non ce lo dice chi ci guida spiritualmente, meglio non dirselo da soli. Ce lo può dire chi ci guida, ce lo può dire colui a cui o colei a cui noi affidiamo la nostra vita, perché può essere il padre, la madre nella fede, ma da soli, stare nel servizio, poi ci pensa Dio a arrivare e dare la ricompensa. Questo essere servi inutili, come abbiamo spiegato altre volte, non vuol dire essere servi che non servono a niente, ma servi che non hanno diritto ad utile. Akrios in greco non vuol dire colui che non fa niente di fruttuoso, ma colui che non deve essere pagato per il servizio che fa, perché il pagamento è ciò che fa. È la gioia di continuare a camminare, è quel pezzo di montagna in più, che è giusto che faccia. Sto qui in montagna per scalare, sono andato oltre la stanchezza, non è che devo essere applaudito per quello che ho fatto, semplicemente mi godo ancora meglio la montagna. Allora, stiamo di fronte alla vita sapendo che viene sempre il momento in cui bisogna superare la propria idea, superare il proprio corpo, superare il proprio stato d'animo e non esserne schiavi, e continuare a spostarsi da noi a Dio e fidarci di Lui.
Siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.